mi corazón de tu porqué trato yo también. Cuando tú me hablas como a un cabrón, tan a mía, corazón estás sufriendo, tan a mía, por favor. Sufriendo malnutrición, me estás dando mala vida. Ya dice la trama mi corazón, dime tú porqué trato yo también. Cuando tú me hablas como a un cabrón,
buongiorno dalle frequenze di Radio Onda Rossa, le 15:05 mercoledì oggi, e questa è la trasmissione La Conta, trasmissione contro il carcere.
Ciao a tutte e a tutti.
E da questi microfoni dunque il saluto è di buon ascolto e buona libertà per coloro che ne sono privati o private. E dunque iniziamo anche quest'oggi con purtroppo notizie che provengono dal carcere, che ci sono ancora, diciamo, morti in questa settimana. E scorriamo rapidamente, poi faremo una puntata abbastanza, diciamo, con un unico argomento, ossia questa settimana, questo mercoledì, che il prossimo mercoledì affronteremo, dedicheremo unicamente alla questione degli OPG, i manicomi criminali, gli ospedali psichiatrici giudiziari. Change could only do me good. Have tried to and failed. I wish that somebody could. E intanto, appunto, dicevamo, anche questa settimana un detenuto a Padova, un detenuto di 38 anni, muore in cella. Aperta l'inchiesta, vabbè, la solita inchiesta. Sul Mattino di Padova compare la notizia. Il 18 aprile stava male, stava sempre peggio di ogni ora. Ieri mattina Federico Vicentino, di 38 anni, rinchiuso in cella di reclusione al Due Palazzi, che è il carcere di Padova, ha chiesto aiuto. Ha trovato aiuto agli agenti, l'hanno accompagnato in infermeria, dove è stato visitato dalla guardia medica. Poi il trasferimento in cella, sembrava, secondo il medico, non aveva nulla di grave. Invece, dopo qualche ora è morto, è stato trovato morto. Quindi il problema, come dire, insomma, sei sempre sano finché non muori in carcere, questa è il diktat che vige in quelle mura. Viterbo, un altro detenuto, 30 anni, trovato morto in cella. Anche qui l'autopsia, va bene, inchiesta, autopsia, ma sappiamo che fine fanno queste inchieste. Questo si è sentito male, questi sono due morti proprio uccisi dal carcere, no? Nemmeno suicidati, qui c'è proprio la dura mano, il pugno del carcere che schiaccia.
si è sentito male la sera di sabato, il medico dei compagnicelli l'hanno urlato, hanno fatto in modo che venisse il medico in sezione, hanno accompagnato il compagno di detenzione dal medico in infermeria, e quando è arrivato in infermeria, però evidentemente adesso è passato molto tempo da quando hanno chiamato aiuto a quando è giunto il medico, insomma, è arrivato in infermeria, era già in stato non vitale, hanno provato la rianimazione, in realtà è morto, è così. E a Viterbo qualche giorno prima un altro detenuto era morto, stavolta era un senegalese, anch'esso di 30 anni. E va bene, questi sono i massacri che avvengono nelle nostre gagliarde prigioni. E allora, dicevamo, dedicheremo questa puntata e la prossima tutta quanta all'OPG. Dati, anche perché c'è un'iniziativa in corso che gira sulla rete tra le associazioni che si occupano del carcere. Gli OPG sta per ospedali psichiatrici giudiziari, sono praticamente manicomi criminali dove vengono rinchiusi quei detenuti che risultano, secondo la cosiddetta pseudoscienza della psichiatria, risultano non abili a intendere e volere. E insomma, quest'oggi tra un po' sentiremo un'operatrice che lavora appunto in questi OPG, e la prossima mercoledì sentiremo invece la voce di un detenuto, una persona che ha subito l'internamento negli OPG. Intanto alcune cifre. Allora, gli OPG sono 6 in tutta Italia. Al novembre del 2007 erano presenti 1270 internati e internate. Al maggio, i dati sono vecchi, perché non so, chissà perché non riescono a aggiornarli, all'ultima rilevamento fatto dal Ministero ci dice che al maggio dell'anno scorso, del 2010, erano presenti 1460. E l'incremento porta al mese scorso, al marzo del 2011, a 1550, secondo un incremento appunto valutato, diciamo, per stima, e quindi dovrebbe oltre 1500, quindi c'è un incremento notevole degli internati. C'è poi il cosiddetto, questo riguarda gli internati nei 6 principali ospedali psichiatrici giudiziari dislocati nella penisola, vanno da Messina, Barcellona Pozzo di Gotto fino a Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova, e poi passano per Aversa, Napoli, Firenze e così via. Montelupo Fiorentino, insomma, sono questi. E, perché allora, poi ci sono, oltre queste, in alcuni carceri grossi, carceri metropolitani come appunto Rebibbia, San Vittore, le nuove di Torino, eccetera, nei grandi carceri sono state attrezzate delle infermerie psichiatriche cosiddette. Oltre l'infermeria normale, per chi si fa male, per chi ha dei problemi, diciamo, fisici, vengono attrezzate anche delle si ritiene, questo è un vecchio discorso, qualcuno l'aveva anche teorizzato alcuni decenni fa, che il controllo psichiatrico della gente in generale e della popolazione detenuta in particolare diventi sempre più pervasivo, cioè invasivo, quindi ci vuole assai poco per una persona privata della propria libertà perché dia in escandescenza o si innervosisca tranquillamente, cosa che può succedere tranquillamente, e questo suo comportamento viene ritenuto come necessario di un'osservazione psichiatrica, e quindi questa persona viene messa fuori dal consesso anche dei detenuti e psichiatrizzata, quindi viene ritenuta diversa, da trattare in maniera diversa, da espellere dalla comunità. Il concetto dell'espulsione del diverso, la psichiatria sostanzialmente è questo aspetto qui. Ora, poiché nelle carceri le condizioni di vita quotidiane, lo diciamo tutti, ma ormai lo dicono un po' non solo noi, lo dicono un po' tutti, peggiorano continuamente, quindi creano una sofferenza notevole, è chiaro che questi diciamo stati, questi comportamenti alterati possono prodursi e si producono ovviamente, e questo come reazione dell'istituzione carceraria produce un controllo psichiatrico, quindi sempre più persone vengono dichiarate inferme di mente, non diciamo capaci di stare in comunità, quindi isolate, espulse dalla comunità, anche quella detenuta, quindi prima in infermeria, nell'infermeria psichiatrica laddove c'è, oppure direttamente internati in questi sei infernali OPG. Questo è un po' il quadro. Perché parlare degli OPG? Intanto perché, e dei manicomi criminali? Intanto perché sono luoghi di una sofferenza atroce, tutti avranno visto, vale solo come denuncia, per il resto chiaramente ha avuto tante pecche, l'abbiamo anche detto da questi microfoni, la trasmissione fatta da Iacona qualche tempo fa, credo un paio di mesi fa, sulla inchiesta che alcuni senatori della Repubblica guidati da Marino, che è un medico, hanno fatto visita agli OPG e hanno segnalato le brutture che avevano. Insieme a loro c'era un operatore con telecamera che ha filmato delle cose inenarrabili, vergognose. Queste cose sono andate appunto in questa trasmissione, hanno fatto inorridire molte persone che forse non sapevano dell'esistenza di questi veri inferni per vivi. Ebbene, vabbè, la cosa ha messo in moto un po' di... oggi se ne parla un po'. Questa attenzione ha messo in moto alcune associazioni che hanno prodotto una campagna, una piattaforma per l'abolizione degli ospedali psichiatrici giudiziari. Dovevano essere aboliti già al tempo che vennero aboliti i manicomi con la legge Basaglia, ricordate, poi però siccome in realtà riguardavano il mondo della giustizia, tra virgolette, cioè della punizione, del penale, vennero mantenuti. Comunque c'è questa iniziativa di cui diamo lettura del comunicato stampa fatta da questa serie di associazioni. Il comitato promotore Stop OPG, così si chiama, Stop OPG, è fatto da le sigle che hanno messo in moto questa campagna, è il Forum della Salute Mentale, la Fondazione Franco e Franca Basaglia, il Forum per i diritti alla salute in carcere, il Forum Droghe, la CGL Nazionale, la Psichiatria Democratica, la CGL Funzione Pubblica, UNASAM, Antigone, Società della Ragione, Centro Basaglia, SOS Sanità, Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo, Franco Basaglia, Coordinamento Garanti Territoriali dei Detenuti, Associazione a Buon Diritto, Cittadinanza Attiva, Gruppo Abele, Grusol, CNCA e Fondazione Zancan. Queste le associazioni che hanno firmato questo documento che andiamo a leggere. Ora è un tentativo così di dire appunto, lanciare una campagna per la chiusura, una piattaforma per l'abolizione degli OPG, ospedali psichiatrici giudiziari. Comunicato stampa 17 aprile 2011. Gli OPG rappresentano un vero e proprio oltraggio alla coscienza civile del nostro paese per le condizioni aberranti in cui versano 1500 nostri concittadini, 350 dei quali vorrebbero uscire fin da ora. L'ospedale psichiatrico giudiziario è istituto inaccettabile per sua natura, per il suo mandato, per la sua incongrua legislazione che lo sostiene, per le sue modalità di funzionamento, le sue regole organizzative, la sua gestione. La sua persistenza è frutto di obsolete concezioni della malattia mentale e del sapere psichiatrico, ma soprattutto di una catena di pratiche omissive, mancate assunzioni di responsabilità e inappropriati comportamenti a differenti livelli. Al sesto forum salute mentale che si è tenuto ad Aversa nel gennaio di quest'anno, abbiamo denunciato le omissioni e la mancata assunzione di responsabilità da parte dei decisori politici, governo e regioni, delle aziende sanitarie locali e dei molti dipartimenti di salute mentale. Ciò che è ancora più grave, dopo sentenze della Corte Costituzionale del 2003 e del 2004 che hanno spalancato possibilità di trattamenti alternativi all'OPG in ogni fase, è stato rilevato il grande divario tra regioni rispetto al numero di internati negli OPG. In una media nazionale di internamento per 100.000 abitanti, pari al 2-3%, si va, e questo è importante capire questa discrepanza, si va dallo 0,7 di cittadini internati nel Friuli Venezia Giulia a cifre intorno al 4 per 100.000 abitanti, dallo 0,7 per 100.000 a 4 per 100.000, quindi 6-7 volte di più per la Liguria, l'Abruzzo e la Puglia. Peraltro, quindi vuol dire che il problema non è che la popolazione è da una parte più scoppiata e dall'altra parte no, evidentemente ci sono parametri completamente diversi di questi presunti psichiatri. Peraltro ci sono dipartimenti virtuosi che non hanno attualmente alcun detenuto internato in OPG. Grave è il ritardo dell'applicazione del decreto presidenziale del 1 aprile 2008 sul trasferimento delle competenze sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse sanitarie e delle attrezzature dalla sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale. Questa norma che ancora non è applicata, le competenze per le questioni sanitarie in carcere dovrebbero passare alle regioni, al Servizio Sanitario Nazionale, ma sono ancora nella sanità penitenziaria. I tagli decisi dal governo per sanità e per le strutture, tutto il resto del sociale, rendono sempre più difficile operare, mentre i modelli e le risorse regionali messe in campo sono differenti, come deriva della titolarità delle regioni in materia sanitaria. Il passaggio formale degli OPG al Dipartimento della Salute Mentale è avvenuto in tutte le regioni nelle quali queste insistono, tranne che per l'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, che è vicino Messina, in Sicilia. La Sicilia non ha ancora recepito, mettono tra parentesi, il decreto presidenziale, appunto questo decreto, e questo rischia di determinare un aumento del già preoccupante sovraffollamento in questo istituto. Riteniamo sia improcrastinabile porre fine allo scandalo degli OPG e che sia possibile farlo all'interno dell'attuale normativa. Le azioni da mettere in campo sono: il governo, primo, il governo deve rispettare gli impegni per il passaggio della medicina penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale e assicurare il finanziamento previsto dal patto per la salute, in modo che ci possa essere un comportamento uguale in tutte le regioni. Secondo punto, le regioni devono assumere l'onere dei trattamenti, delle cure e del reinserimento, attribuendo al Dipartimento della Salute Mentale le necessarie risorse se carenti. Terzo, la presa in carico degli internati da parte del Dipartimento della Salute Mentale deve avvenire attraverso progetti individualizzati di cura e reclusione, ma altresì i dipartimenti devono attuare interventi preventivi e di assistenza adeguati nei vari istituti. Poi ancora va previsto un meccanismo di incentivazione o di sanzione da definire a un tavolo Stato-Regioni per favorire la piena applicazione di questo decreto del 2008. Devono essere quello per il passaggio all'ASL, diciamo, della sanità penitenziaria. Devono essere messe a punto iniziative incentivanti nei confronti delle regioni con il relativo monitoraggio degli effetti da parte dello Stato e dei meccanismi incentivi nei confronti del Dipartimento della Salute Mentale. Poi ancora, la magistratura di sorveglianza deve cessare, nel riesame della pericolosità sociale, al termine della misura di sicurezza, di valutare in maniera prevalente le condizioni socio-economiche della persona. Se l'intervento sulle stesse è dovuto e va ricercato il loro miglioramento, la carenza non può in alcun modo giustificare la continuazione dell'internamento. Ossia, qui si riferisce al fatto che una serie di sentenze della magistratura di sorveglianza rispetto a queste persone che dovrebbero uscire, potrebbero uscire dall'OPG, la magistratura dice di no, la magistratura di sorveglianza, perché le condizioni di vita non hanno una copertura familiare, non hanno un ambiente familiare dove rientrare, sono soli, non hanno altre, e quindi non avrebbero un ambiente socio-economico dove poter rientrare, e quindi li lasciano là dentro. È una cosa devastante, allucinante, voglio dire, come se e questo succede, questo è decisivo, cioè ancora in questo paese, nonostante siamo nel 2011, l'elemento familiare suona da decisivo nel permettere, in questo caso è spaventoso, no? Addirittura non consente l'uscita degli internati dagli OPG, ma a volte viene valutato anche per la concessione delle misure alternative, l'esistenza di una famiglia di riferimento, cioè di un ambiente socio-economico di accoglienza. Se questo non c'è, spesso la sentenza della magistratura di sorveglianza anche per la missione alle misure alternative rallenta, e questa è una cosa veramente anche tra l'altro ai limiti della legge o della legalità, se vogliamo. Però viene, perché questo paese, al di là delle norme scritte, c'è una cultura molto retriva e reazionaria di considerare l'ambiente familiare come l'unico in grado di accettare una persona da reinserire, non normale, come dicono nei loro. Questa è una cosa quindi è importante. Dicono ancora, questo comunicato: la magistratura deve cessare di utilizzare l'OPG per interventi diversi da quelli previsti per le misure di sicurezza, e qui fa tutto l'elenco delle leggi e dei provvedimenti. Si sono sollevati inoltre molti dubbi sulla costituzionalità di un sistema che consente misure repressive assolutamente sproporzionate al reato, come viene semplificato dal numero di episodi di internamento infinito a seguito di reati di scarso rilievo. Questo che abbiamo sempre detto: ci sono persone che hanno da fare 3 mesi di carcere, vanno a finire l'OPG e ci stanno per decenni. Ecco. La magistratura di sorveglianza non può confermare la pericolosità sociale di un internato perché manca il consenso da parte del Dipartimento di Salute Mentale di competenza a farsi carico dello stesso. E da ultimo, come richiesto dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta, quella di cui ci parlavamo all'inizio, sull'efficacia e l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, presieduta dal senatore Ignazio Marino, è necessario che con immediatezza il governo finanzi 350 miliardi di budget di salute, progetti terapeutici riabilitativi individualizzati per le dimissioni degli internati. 350 sono già in via di dimissione e almeno questi devono essere dimessi, ma poi qui si chiede la chiusura totalmente degli OPG. E poi quindi finisce questo proclama: quest'ultimo dovrebbe fondarsi sulla consapevolezza sempre più diffusa tra gli psichiatri e gli operatori del diritto che l'incapacità totale di intendere e di volere è evento talmente eccezionale da non giustificare affatto l'esistenza di una istituzione specifica come l'OPG ad essa motivata, essendo di norma il disturbo mentale anche grave e gravissimo non in grado di spegnere completamente la capacità della persona di avere coscienza che di star commettere un reato. Quindi qui si mettono in discussione la pseudoscienza, psichiatria, eccetera. E questa è Stop OPG, quindi è firmato da quelle firme che abbiamo detto prima. Queste, che cosa hanno presentato? Una serie di, l'hanno presentata la Stampa, queste di questi giorni, del 17, e tra l'altro, vabbè, portano questa campagna, porta anche l'alto numero di suicidi, soprattutto avvenuti nell'OPG di Aversa, il peggiore in assoluto, in cui 15 aprile, quindi qualche giorno prima che lanciassero questa campagna, era avvenuto l'ennesimo suicidio nell'OPG di Aversa.
Dunque, poi tra l'altro ci teniamo a sottolineare due fatti. Uno, che a suo tempo c'era stato il 1 aprile del 2008 un decreto del Presidente del Consiglio che disponeva appunto la chiusura degli ultimi 6 ex manicomi criminali che erano sopravvissuti appunto alla riforma Basaglia, invece ne esistono ancora 6, insomma. E quindi il 1 aprile 2008 c'è stato un decreto del Presidente del Consiglio che ne disponeva la chiusura, ma insomma sembra che la cosa sia ancora lontana. E poi importantissimo, sono cose che poi tra l'altro, notizie che avevamo già dato in tempi non sospetti, dico in tempi non sospetti perché insomma, almeno per quanto ci riguarda da questi microfoni non è che c'era bisogno dell'input della trasmissione in TV, che comunque sempre ben venga, perché avendo una funzione anche didattica per un maggior numero di persone che sono rimaste scandalizzate perché non ne sapevano nulla. Certo, questo non vale qui per noi, che l'abbiamo sempre denunciato, appunto, dico, in tempi non sospetti avevamo dato tutta una trasmissione sugli OPG in cui denunciavamo, tra l'altro, appunto, che la normativa risale proprio al codice Rocco del 1930 e quindi risente completamente delle considerazioni che si aveva allora della malattia mentale e che oggi in parte, non direi del tutto, è superata, tant'è che tra poco avremo modo di sentire una persona che appunto tenta appunto di far superare questo concetto di malattia mentale e sentiremo che cosa ci riporta. E poi un'altra cosa ancora che è importante, prima di avere questo contatto, vogliamo sottolineare che appunto in Europa, appunto come si diceva, è l'unica nazione dove alla diagnosi di vizio totale o parziale di mente dell'imputato al momento in cui ha commesso il delitto, in pratica l'incapacità di intendere di volere, è l'unica nazione dove il reo rimane in ambito penale. Negli altri paesi praticamente esce dall'ambito penale e viene preso in carica dal sistema sanitario per la sua cura, la riabilitazione, la risocializzazione, insomma, e qui invece resta in ambito penale. Queste, insomma, sono le notizie un po' base, insomma, per quanto riguarda gli OPG, insomma, che appunto sta ancora sotto il codice Rocco, che c'è stato un decreto. E poi se ci fosse stato tempo, ma vabbè, avremo comunque anche la prossima trasmissione, appunto in tempi non sospetti, addirittura dal 2001 su Repubblica venivano denunciate le situazioni di molti detenuti, poi nel 2007 via via, comunque poi procederemo casomai con la prossima trasmissione, perché adesso vogliamo dare voce alla persona che poi andremo adesso a sentire.
Ecco, difatti adesso sentiremo chi lavora appunto in questo campo e diciamo gli OPG sono un po' il simbolo negativo ovviamente di questa, del sistema generale, del sistema dell'incarcerazione, dei sistemi segregazionisti, dei sistemi che tolgono da una dei sistemi che intendono togliere da una comunità, da un ambiente, le persone o che hanno fatto qualcosa, e questo è il sistema penale, tu hai violato la legge e quindi io ti espello, ti separo, oppure addirittura per quello che sei, e qui c'è la psichiatria, non già per quello che hai fatto ma per quello che sei, quindi è la più pervasiva dei sistemi, diciamo, totalizzanti. La psichiatria rasenta veramente il concetto nazista di imporre l'omologazione oppure l'espulsione.
Dunque, tra pochi minuti avremo al telefono Maria D'Oronzo e adesso andiamo appunto a dirvi due parole e principalmente vorrei cominciare in questo modo. Così mi girarono e mi legarono come non avevano mai fatto prima. L'uomo di fiducia del direttore mostrò certamente la sua abilità. Avevo cercato di guadagnare quel poco spazio che potevo. Era proprio poco, visto che già da tempo avevo perso la mia carne e i miei muscoli erano ridotti a corde. Questo era Jack London nel libro Il vagabondo delle stelle. Voi ci chiederete, ma che cosa c'entra con la dottoressa Maria D'Oronzo? C'entra perché appunto con queste parole si apre il sito dove la dottoressa Maria D'Oronzo, di cui la dottoressa Maria D'Oronzo insieme a Giorgio Antonucci è stata la fondatrice e la coordinatrice del Centro di Relazioni Umane di Bologna. Se volete vederlo potete andare o appunto sul motore di ricerca e scrivete Centro di Relazioni Umane, o altrimenti il sito è www.antipsichiatria-bologna.net. Maria D'Oronzo dunque ha lavorato dal 92 al 96, ha fatto ricerche e ha lavorato nel reparto autogestito di un ospedale psichiatrico, il Lolli di Imola, insieme al primario che era appunto Giorgio Antonucci, che forse chi è abituato ad ascoltare questa radio conoscerà bene il nome. E tra l'altro è da sottolineare che Giorgio Antonucci non è mai ricorso nella sua pratica trentennale, non è mai ricorso al TSO, cioè al trattamento sanitario obbligatorio. La stessa dottoressa Maria D'Oronzo tra l'altro ha subito addirittura delle denunce non ha voluto in alcune situazioni firmare come psicologa il consenso per ricorrere al TSO. Poi tra l'altro è stata presidente fino al 2008 del Telefono Viola di Bologna. E adesso al momento collabora con delle associazioni e delle istituzioni e cerca di promuovere, di attuare più che altro una cultura diversa, insomma, rispetto appunto alla cosiddetta, virgolettato 10 volte, malattia mentale, insomma, cerca appunto di invece attivare un rispetto e una libertà appunto delle persone psichiatrizzate. E quindi adesso tentiamo di prendere il contatto. Pronto? Dunque abbiamo al telefono Maria Rosaria D'Oronzo. Pronto, ci senti?
Sì, buonasera, ciao a tutti, tutte.
Eccoci qui, quindi adesso lasceremo la parola appunto a Maria Rosaria. E dunque, come già avevamo parlato anche fuori da questi microfoni, tutto sembra sia nato, dico sembra perché appunto da questi microfoni, come abbiamo detto poco fa, abbiamo sempre parlato appunto degli OPG anche in tempi cosiddetti non sospetti, in quanto appunto non avevamo bisogno dell'input, perlomeno da questi microfoni, della trasmissione che c'è stata in TV. Comunque sia, sì, appunto, avevamo, riteniamo che appunto ci sia qualcosa di ipocrita, insomma, un po' in quella trasmissione. E quindi niente, per adesso volevamo sapere anche il tuo punto di vista e dirci, che ci dici un po', insomma, anche qual è il tuo lavoro, il tuo rapporto appunto con la psichiatria, perché poi tra l'altro abbiamo detto prima di questa campagna che sta partendo del Stop OPG, di cui a firma di varie associazioni, tra cui anche Psichiatria Democratica, e personalmente, sì, appunto ci chiediamo quanto la psichiatria è o possa essere democratica, e penso che non ci sia nessuno meglio di te che ci può spiegare.
Sì, grazie. Dunque, per quanto riguarda la trasmissione, io voglio dire che innanzitutto il fatto che qualcuno riesca ad entrare in queste strutture chiuse, totali e totalizzanti, è sempre un auspicio, quindi è desiderabile, quindi sicuramente il giornalista l'ha detto anche durante la trasmissione, che l'operatore cinematografico è stato molto coraggioso, e voglio riconoscerla questa cosa, la riconosco anch'io, voglio dare atto di questa cosa. Poi, per quanto invece riguarda, quindi abbiamo potuto vedere tutti quanti che cosa sono questi lager, come sono stati definiti giustamente durante la trasmissione, e questo è sicuramente positivo. Poi, per quanto riguarda invece la posizione della Commissione della Sanità del Parlamento, beh, di fronte a questo io ho solo delle critiche da fare, cioè voglio dire Ignazio Marino, ma non solo lui che è il presidente, ma anche tutta la commissione, sono dei medici, loro conoscono molto bene l'accademia, la cultura, la preparazione che viene data dentro l'università, quindi essere scandalizzati che si creino queste strutture, queste pratiche che sono state definite dallo stesso Marino delle torture, questa mi sembra una questione veramente di ipocrisia intellettuale innanzitutto. Per quanto riguarda l'OPG, è stato ricordato durante la trasmissione che gli ospedali psichiatrici sono stati chiusi con la 180, quindi dovevano essere chiusi nel 78 gli ospedali psichiatrici, tutti quanti, sia civili che giudiziari. Questo non ha portato a una presa in carica, in una discussione, non ha aperto nessuna critica alla struttura psichiatrica, alla struttura della psichiatria, ha fatto sì che i luoghi di detenzione psichiatrica fossero spostati dall'ospedale psichiatrico all'ospedale civile oppure nelle comunità, quindi con un trasferimento delle cose e delle persone. Per cui noi oggi in Italia abbiamo i manicomi più piccoli. Questo non ha portato sicuramente al superamento del manicomio, cioè non abbiamo più le strutture dei manicomi grandi con 1.000, 1.500, 3.000 internati, abbiamo delle case famiglie, delle comunità terapeutiche dove la logica e la pratica della psichiatria è rimasta uguale. Questo per dire, quindi, innanzitutto che i manicomi in Italia ci sono. È cambiato qualcosa, cioè invece che avere queste grandi camerate abbiamo degli appartamenti, abbiamo delle comunità più piccole, però la pratica e la logica della psichiatria è uguale, non c'è stata nessuna critica scientifica, non è stata presa nessuna posizione di critica scientifica alla psichiatria. Questo in Italia, perché nel resto del mondo ci sono più ci sono dei margini più aperti a una critica al metodo della psichiatria, anche i paesi vicini a noi, tipo la Francia, la Germania. Quello che si vuole fare o che Ignazio Marino ha promesso di fare è proprio quello che è stato fatto con l'ospedale psichiatrico civile, cioè svuotare proprio a livello di trasloco, svuotare questi OPG per chiudere e contenere queste persone in comunità più piccole, in residenze più piccole. Ora, consideriamo che negli OPG ci sono delle persone, come è stato ricordato anche durante la trasmissione, che per cose banali, tipo non so, una multa con il vigile, con il fatto di chiedere una dose di eroina in più, con il fatto di sputare in faccia a un poliziotto o un operatore delle forze dell'ordine, e tutto questo procura un'etichetta di malato di mente, di matto, per cui scatta lo stigma che questa persona è pericolosa e tutti gli altri hanno paura, quindi la paura del matto. Ora è da ricordare che Basaglia, la sua vera rivoluzione è stata proprio nel fatto di ridare dignità alle persone considerate, etichettate, malate di mente, dicendo che non c'è nessun presupposto scientifico a ritenerle pericolose più di chiunque altro, se non per una metodologia psichiatrica che è un processo alle intenzioni. Dire che la psichiatria, così come è sorta dalla fine del Settecento ad oggi, e quindi mentre tutte le altre scienze sono state rivoluzionate all'inizio del Novecento con le rivoluzioni scientifiche, la psichiatria è rimasta uguale. Voglio ricordare che c'è un bellissimo libro, Psichiatria e fascismo, che riguarda proprio il fascismo italiano, in cui in questo libro veniva sottolineato che mentre il fascismo ha dovuto riordinare tutte le discipline in base al suo metodo, alla sua cultura, alla cultura fascista, non ha intaccato minimamente la psichiatria, perché gli andava bene così com'era, sin dall'inizio. Quello che ancora deve avvenire è appunto il fatto di riconoscere la libertà alle persone e di giudicarle sui fatti e non sulle etichette che degli pseudoscienziati gli appioppiano addosso, perché in questo modo vengono negati tutti i diritti, il primo, che è il più importante, è il diritto di pensare.
Certo.
La psichiatria nega questo.
Certo. Ecco, senti, volevo, sono Salvatore, ciao Rosaria. Volevo appunto, noi cerchiamo questa trasmissione che facciamo settimanalmente qui da Radio Onda Rossa, diciamo, abbiamo un'impostazione abolizionista, cerchiamo di mettere in discussione il carcere e ogni sistema privativo della libertà. Però, però appunto dicevo, l'OPG è qualcosa di più, nel senso che mentre il carcere, lo Stato si arroga la presunzione di togliere la libertà a chi fa qualcosa contrario alle sue norme, l'OPG addirittura rinchiude non chi fa qualcosa ma chi è qualcosa di diverso. Ecco, quindi c'ha una valenza più pervasiva, come dicevi tu, appunto si lega molto bene ai regimi pervasivi come quello fascista, ai regimi totalitari, perché va a vedere proprio la diversità comportamentale. Non ha importanza che tu violi o non violi una legge, ma il fatto stesso che tu sei diverso da una norma omologante, così tra l'altro nemmeno scritta spesso.
Sì, in effetti proprio questo è lo scopo della psichiatria, è il controllo del pensiero dell'altro, per cui è comodo a un regime fascista, è comodo a un regime stalinista, ma è comodo anche a un qualsiasi regime democratico, che in effetti la psichiatria fa comodo a tutti, anche a Ignazio Marino, che si contraddice dicendo queste persone non sono pericolose all'inizio della trasmissione, in quanto nessun psichiatra può prevedere che cosa io andrò a fare fra 5 minuti. Però alla fine della trasmissione chiede ipocritamente più strutture per la cura di non si sa che cosa, perché è tutta una contraddizione.
Certo. Curare il pensiero è impossibile, cioè casomai controllare il pensiero, cioè il non detto è il controllo del pensiero, del comportamento, non appunto, che vuol dire? Già è difficile pensare di rieducare un detenuto che ha commesso una violazione di legge, ma rieducare un pensiero diverso da una supposta normalità non ha proprio senso.
Sì, non ha senso se... in un modo, possiamo dire, un po' così ironicamente, sarebbe il compito dei preti, dei sacerdoti, quello di curare le anime perse e riportarle sulla retta via. Però appunto da pratica che si autodefinisce scientifica, medica e comunque scientifica, il fatto di trattare le idee, la realtà psichica, indipendentemente da quella che potrebbe essere la verità, siccome tutte queste cose non possono essere messe sotto un microscopio elettronico, non c'è più nulla di scientifico. Il pensiero non può essere trattato come un organo, e nel momento in cui viene detto che il pensiero è malato o normale, è giusto o sbagliato, questi non sono compiti scientifici, perché appunto non possiamo trattare il pensiero come un organo, come un pezzetto di fegato, come un pezzetto di cervello. Il cervello non è il pensiero. Tutti quanti noi abbiamo le stesse funzioni biologiche, la stessa anatomia, ma tutti quanti noi abbiamo dei pensieri differenti, per fortuna.
Senti, ecco, Infatti, una cosa ti volevamo chiedere, questa abbiamo detto in apertura, cioè abbiamo letto poco fa questa piattaforma Stop OPG, ecco, pensi che sia praticabile, possibile in tempi diciamo realistici che ma questa società possa abolire l'OPG?
Sì, penso di sì, è una questione economica, nel senso che nel momento in cui avranno costruito proprio pietra su pietra le strutture, allora questo trasferimento, questo trasloco sarà possibile. Il guaio è che non si parte dal riconoscere la libertà anche in modo dialettico di ognuno di noi, ma il principio resta quello del controllare, del sorvegliare, del punire.
Certo.
Tutti i metodi della psichiatria, tutte le pratiche psichiatriche, tutta sia quella farmacologica che psicologica che morale, è tutto spostato su questi temi del controllo e della sorveglianza. Per cui sicuramente voglio ricordare che io sono a Bologna, qui in Emilia Romagna, in regione, qualcosa è stato fatto dal PD di svuotare, di trasferire, traslocare le persone di Reggio Emilia, dell'OPG di Reggio Emilia, però sono e restano delle persone detenute, recluse per il loro pensiero, giusto o sbagliato che sia, invece che in una struttura fatiscente, in una struttura tirata a lucido, comunque restano chiuse, con addosso non appunto, come dicevi te, un reato per cui nel momento stesso in cui lo commetti puoi prendere le tue misure, perché le leggi sono scritte, ma in psichiatria si è reclusi senza sapere la ragione.
Maria Rosaria, tra l'altro sei stata esaustiva veramente, e volevamo chiederti, e anche per chi ci ascolta, se ci puoi delucidare, insomma, in maniera un po' più chiara, e sul TSO, come scatta, come è previsto, e appunto perché insomma sappiamo di situazioni anche da questi microfoni, abbiamo dato voce a una ragazza che era stata trovata di notte a Piazza di Spagna tempo fa, e niente, per il semplice fatto appunto che non corrispondeva ai crismi voluti e generali, è stata trascinata a un trattamento sanitario obbligatorio, insomma, perché tra l'altro mi risulta appunto, prima mi sono permessa di raccontare che hai subito anche tu addirittura una denuncia per non aver voluto firmare l'ok per un TSO, quindi ecco, facci capire un po' meglio anche chi ci ascolta.
Sì, il TSO è regolamentato dal codice penale italiano, per cui è dentro nel disegno, nella legge 180, Basaglia l'ha criticato tantissimo, Basaglia ha criticato molto la legge 180 che prende poi il suo nome. Tra l'altro, sempre sul sito del Centro di Relazioni Umane si può trovare un'intervista che è stata fatta dalla Stampa di Torino a Basaglia pochi mesi dopo che la legge è passata, in cui, in poche parole, con le mie parole, vi dico che lui mostra tutto il suo scontento e disaccordo per la legge 180, perché dice il fatto di trasferire le persone, appunto quello che ho appena ripetuto, fate trasferire le persone da un ospedale psichiatrico a un ospedale civile significa trattare, mischiare tutte le cose insieme, perché questi non sono malati, in poche parole. Cioè, per tornare al TSO, la legge la legge parla chiaro, innanzitutto la persona che viene etichettata malata di mente, nel senso che ha un atteggiamento non consono a quelle che sono le direttive sociali, viene etichettata malata di mente. A questo punto automaticamente scatta che la persona etichettata malata di mente è considerata un infermo mentale, una persona non in grado di decidere, di capire, di discernere. Quindi tutte le persone che vengono etichettate malate di mente hanno questo grave, gravoso peso di non essere considerate, cioè tutto quello che loro diranno non viene preso in considerazione perché infermi mentalmente. Dopodiché la legge prevede quindi tre momenti che devono essere coincidenti tutti e tre nella stessa situazione. Quindi la persona etichettata malata di mente che rifiuta le cure, perché se una persona dice io sono un cittadino per cui ho il diritto di scegliere come curarmi, oppure ho il diritto di scegliere di non curarmi, questo va bene in tutti i campi della medicina, ma non in psichiatria, perché quella persona non può decidere nulla. Certo. Quindi il fatto di decidere di curarmi in un modo differente dal mio di quello che vorrebbe il mio psichiatra viene considerato un rifiuto alle cure. La terza condizione necessaria è che non c'è nessuna soluzione al di fuori dell'ospedalizzazione, del ricovero in ospedale. Ora, queste tre situazioni devono essere coincidenti, altrimenti il TSO è illegale, non è lecito. È un escamotage che si può trovare, su cui possiamo usufruire, sono il fatto di lavorare sui due punti che dicevo, quello delle cure e quello di trovare delle soluzioni al di fuori dell'ospedale. Quindi la persona accetta le cure ma non va in ospedale.
Infatti, noi ti ringraziamo Rosaria, anche se purtroppo il tempo finisce la trasmissione, anche se vorremmo sentirti ancora, casomai proveremo a chiamarci più in là, la prossimo mercoledì ci testimonierà una persona che è stato rinchiuso, adesso è uscita per fortuna dall'OPG, quindi sentiremo un po' dalla viva voce il dramma che ha subito questa persona.
Sì, posso ricordare un attimo, certo. Poche parole, voglio ricordare che a Messina e Catania Giuseppe Bucalo sta facendo un grande lavoro in questi giorni, in questi anni, in questi mesi, perché nelle sue associazioni, su Google si cerca Associazione Penelope, tra le tante cose di cui si occupa lui, si sta occupando anche dei detenuti ricoverati nell'OPG di Barcellona del Pozzo, e le sue diremo così comunità funzionano perché ha l'obiettivo dell'autonomia della persona piuttosto che del trattenere la persona nella cooperativa o nella comunità, perché sappiamo che una persona in comunità costa allo Stato circa 1.000 euro al giorno, e invece a Bucalo interessa che la persona torni in pieno alla sua vita di tutti i giorni. Quindi se ci sono delle possibilità, cioè Bucalo dimostra che ci sono delle possibilità reali di liberazione di queste persone, che non sia il mero trasferirli, trasportarli da una struttura all'altra.
Quindi la questione economica sarà dirimente alla fine, probabilmente, per il costo che hanno queste persone. Ti ringraziamo Rosaria e speriamo di sentirci a più presto, e speriamo anzi che queste iniziative vadano in porto e quindi si possa drasticamente, perlomeno ridurre questi luoghi di sofferenza e di massacro che sono gli OPG.
E tra l'altro ti ringraziamo per quest'ultima nota positiva che dimostra che si può. Okay.
Si può.
Grazie Rosaria, ciao.
Grazie.
Ebbene, siamo arrivati oltre le 4, alle 16, quindi qualche minuto, e, però appunto ritenevamo importante dare questa testimonianza di chi lavora in questo settore drammatico, che è appunto questa allucinante pseudoscienza che è la psichiatria, che in realtà non è altro che un controllo pervasivo, totale, un controllo sociale sulle persone, e che appunto è uno strumento di lotta prioritario per chiunque ama la libertà, al di là delle chiacchiere